Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Tutto il racconto vive di un clima pasquale. Gesù è andato oltre il mare, è salito sul monte, dunque ci sono i simboli evocativi dell'alleanza. Si dice più avanti che in quel luogo c'era molta erba, i pascoli erbosi del Salmo 23, dunque la terra promessa. Ci sono un po' tutte le tappe fondamentali del cammino dell'Esodo fino alla terra promessa. Ma questa Pasqua dei giudei richiama semplicemente un'altra Pasqua, quella vera, quella in cui il Figlio di Dio, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amerà sino all'estremo. Giovanni 13:1. Lui è il pane vivente che è disceso dal cielo. Alzati gli occhi e vedendo questa grande folla che viene verso di lui, Cristo interroga il discepolo Filippo. La domanda che gli pone riguarda il cibo. Dunque, come si vive? Di che cosa vive tutta questa gente? E poi si dice che diceva così per metterlo alla prova. In che cosa consiste nella tradizione biblica la prova a cui Dio sottopone l'uomo? Dio mette alla prova, cioè crea uno spazio di libertà in cui il cuore dell'uomo si possa manifestare. La domanda infatti letteralmente dice: da dove compreremo i pani perché mangino questi? Dunque, nella domanda ci sono come due parole che appartengono a due orizzonti completamente diversi e il cuore del discepolo si appoggerà o su una parola o sull'altra, manifestando la propria mentalità di vita. Quali sono queste due parole? La prima è da dove? Parola importantissima perché tutto il Vangelo di Giovanni è attraversato da questo da dove, da questa origine misteriosa. Giovanni 1,48. Natanaele, stupito, dice a Gesù: da dove mi conosci? 2,9. Da dove viene il vino delle nozze di Cana? 3,8. Gesù a Nicodemo: il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. 4,11. La Samaritana a Cristo: da dove hai quest'acqua vivente? E poi 7,27-28, 8,14, 9,29-30. Gli uomini pensano di sapere da dove è Cristo, ma in realtà non lo sanno. E l'ultima domanda, quella che gli pone Pilato, in 19,9. Da dove sei? Dunque, questo da dove indica l'origine misteriosa da cui proviene Cristo, da cui proviene il dono di Dio, il Padre. Questa origine agli uomini rimane per lo più sconosciuta, a meno che non si lasciano rigenerare da questa stessa sorgente che è il Padre. Giovanni 3. 3,5 che non rinascano dall'alto, dall'acqua e dallo spirito. Cristo invece vive la sua missione sulla terra in modo molto cosciente di questa origine. Lui sa molto bene da dove viene e dove va. Prendiamo la seconda parola, compreremo. Il verbo indica lo stare sulla piazza, al mercato, dove si fanno gli scambi di interesse. Il cibo non è mai gratis, è necessario per vivere. E quindi se io ti do qualcosa, tu mi dai qualcos'altro. Questa è la logica dell'uomo che dopo il peccato si è staccato dalla sorgente ed è quindi prigioniero di una logica di necessità. La necessità di vivere, cioè di sopravvivere, trovare di che vivere. È una logica di calcolo e di commercio, perché la natura umana, staccata dalla fonte, impone proprio questa logica. E quale di queste due parole ha peso nel cuore di Filippo? Lo dice bene la risposta. 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Però c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. E soprattutto c'è il figlio di Dio, il figlio che viene dal Padre. E lui prende i pani nelle mani, rende grazie e li dà. Ecco i verbi che indicano l'atteggiamento interiore fondamentale di Cristo nei confronti della sorgente. Ebrei 10, 5, 10 dice che il figlio, entrando nel mondo, dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Il figlio è cosciente che Dio non vuole qualcosa dagli uomini affinché siano a lui graditi. Dio non vive di una logica commerciale. Dio vive donando e il figlio accoglie il corpo come dono. E lo vive facendo la volontà del Padre, cioè lo vive unito alla sorgente, interiormente unito alla sorgente. E per questo il corpo non è vissuto secondo la logica del corpo. La natura non è più vissuta secondo la logica della natura, ma secondo la fonte, cioè diventa dono d'amore. Questa è l'Eucaristia, cioè il rendimento di grazie. Cristo prende i pani, i pesci e rende grazie. L'Eucaristia potremmo dire che è un modo dello Spirito. È lo Spirito che è aperto e si lascia generare dal Padre. Dunque l'Eucaristia è la vita filiale. È questa vita che è la relazione padre-figlio, che non può rimanere confinata semplicemente nel mondo dello spirito, perché è la vita che dà la vita a tutto il mondo. Il mondo, il cosmo, è sensibile a questa apertura, a questa unione con la sorgente. E quando il mondo è unito a questa sorgente, si struttura in modo nuovo, viene trasfigurato nei cieli nuovi e nella terra nuova. E tutti i segni compiuti da Cristo, come questo segno, non sono qualcosa di straordinario che contraddice le normali leggi della natura. No, sono come degli spaccati in cui si vede che il mondo, il cosmo, il corpo, quando è unito alla sorgente, vive in modo nuovo. Ed è per questo che a partire dai 5 pani e 2 pesci, che sono accolti come dono dal Padre, si può sfamare una folla intera. E che succede alla fine? Che dopo aver mangiato a sazietà, gli uomini vengono per farlo re. Non hanno visto il Padre. Hanno semplicemente soddisfatto l'esigenza della natura e cercano un re che possa continuare a soddisfare queste esigenze. Ed è per questo che il figlio se ne va solo. Lui è venuto in questo mondo per essere re. Ma il suo regno non è di questo mondo. Come dice Cristo a Pilato in Giovanni 18, 36-37, il suo regno consiste nella testimonianza della verità, cioè nel manifestare in questo mondo la relazione che c'è tra il padre e il figlio, la vita alla sorgente. La testimonianza suprema, la realizzazione del regno sarà proprio la croce, la morte di croce, come sta scritto sulla croce. Costui è il re dei giudei, Giovanni 19, 19. Morendo, Cristo consegna il suo spirito. Giovanni 19:30. Lo spirito, che è la relazione del Padre e del Figlio, è interiorizzata nel cuore dei credenti e adesso l'umanità può vivere a partire da questa relazione, a partire da questa sorgente e cominciare a trasfigurare la vita e fare del mondo un'Eucaristia.